Allora, innanzitutto buonasera, meglio vederci così davanti che vedere tutte le spalle, stavo là in fondo, quindi e la domanda classica è quella che io faccio all'inizio, come gli altri: sapere chi sono gli effusionandi, quelli che partecipano al seminario, per cortesia, farebbe piacere vederli. 1, 2, 3, 4, 5, bene. 6. Allora, questo insegnamento è un insegnamento che mi è stato dato in maniera ingrata, perché è molto più facile parlare dell'amore di Dio che non dell'argomento del peccato. Un argomento che non a tutti piace. Infatti una sorella, quando mi ha detto: che insegnamento ti hanno dato? Il peccato. Quanto è brutto! Ho detto: ma vabbè. Allora, e purtroppo è una realtà. Nell'ultimo insegnamento che ci ha fatto Fernanda mi ha molto colpito una frase che apparentemente è semplice. Sentite bene tutti quanti, sì? Cioè, che dice che l'amore di Dio, dopo aver parlato molto dell'amore di Dio, dice: l'amore di Dio si propone e non si impone. Questa è la realtà della nostra vita. Purtroppo è una realtà indispensabile affinché l'amore possa essere amore, perché l'amore non si può imporre, non può essere un comandamento obbligatorio, perché l'amore ha bisogno della libertà, altrimenti si deforma. Non si può imporre a nessuno di dire amami, né possiamo che nessuno possa dirci amami a me. Cioè, l'amore è un atto grandissimo di libertà. Purtroppo questa libertà qualche volta viene utilizzata in modo sbagliato, cioè anziché scegliere la strada dell'amore si sceglie la strada opposta, chiamiamola così superficialmente la strada del non amore, ma dovremmo dire che l'opposto dell'amore è il peccato. In questa frase c'è già la definizione del peccato all'inizio, vi faccio, no? Tutto ciò che non è amore è peccato. Ora però dobbiamo essere d'accordo su un fatto, sennò qui qualcuno deve uscire da questa chiesa. Siamo tutti peccatori, eh? Siamo tutti peccatori. San Paolo dice: non c'è nemmeno un giusto. E poi sappiamo anche che Gesù è venuto per i peccatori e non è venuto per i giusti. Quindi dobbiamo, se amiamo Dio e se amiamo i fratelli, dobbiamo riconoscere le nostre imperfezioni, la nostra necessità di essere salvati, proprio perché Gesù è venuto per i malati e non per i sani, perché è venuto per i peccatori e non per i giusti. E allora, se Gesù è venuto per i peccatori, è venuto per ciascuno di noi. Ma c'è una verità che ci consola moltissimo e che ci aiuta. Gesù non è venuto soltanto per i peccatori, ma Gesù è venuto per ogni peccatore amandolo, possiamo dire, più di qualsiasi meno peccatore. Il più peccatore è il più amato da Dio, sembra quasi, è la pecorella smarrita, è quella che a un certo punto va più potentemente ricercata. Ma io adesso mi voglio rivolgere un po' agli effusionandi, ma anche e soprattutto a quelli che hanno già ricevuto una preghiera di effusione, a quelli che sono qui perché hanno conosciuto in modo particolare l'amore di Dio, hanno incontrato il Signore, hanno fatto un'esperienza molto forte. E allora c'è da dire questo, che lo dirò in maniera un pochettino più chiara, un pochino più avanti, non sarò lungo. Ma se è vero che il mondo è sotto il principe del mondo, è il peccato e il demonio, è anche vero che fra i peccatori, e questa è una grazia di elezione che dobbiamo, per la quale esultare di gioia, ci sono fra i peccatori, ci sono alcuni, sto parlando quindi a noi, che sono stati scelti in modo particolare, uno ad uno. Gesù ci disse e ci ripete: non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. Io la voglio sottolineare questa frase, anche se la conosciamo molto molto bene, perché qualche volta si può insinuare dentro di noi il dubbio di dire: io ho scelto il Signore. No, tu sei stato scelto dal Signore. Il tuo merito è solo quello di aver risposto ad una chiamata. Cioè, se Gesù ci chiama, ci sono alcuni che non rispondono, non vogliono sentire la voce del Signore, e ci sono altri che, come noi, se siamo qui, vuol dire che abbiamo risposto a questa chiamata. Quindi il Signore, pur peccatori noi, ci ha scelti in mezzo al mondo. E ci direbbe Gesù: voi siete, non siete nel mondo, ma non siete del mondo. Per questa scelta particolare che il Signore ha fatto e per la risposta libera che noi abbiamo dato. Ora, questa scelta ci potremmo domandare, io me lo sono domandato, ma perché questa scelta? Sapete che ho cercato di informarmi, diciamo, in modo veramente accurato del perché di questa scelta, e rimane il fatto che questa scelta è un mistero. Leggete tutte le scritture, leggete i Vangeli, c'è una risposta razionale, chiara, comprensibile: perché Gesù ha scelto Andrea, perché Gesù ha scelto Giacomo, perché Gesù ha scelto Pietro. Non esiste una risposta, è un mistero. È un mistero, e così come Gesù, guardate che questo è importante, come Gesù ha scelto in maniera misteriosa, ha scelto, direi quasi fin, direbbe San Paolo, fin dall'inizio dei tempi io vi ho scelti, no? San Paolo dice, ci ha scelti prima della creazione del mondo. Allora, Luisa, Antonella, Piero, Valentina, tutti quelli che siete qui, ci ha scelti prima della creazione del mondo. È una cosa meravigliosa, stupenda. Non siete contenti che siamo stati una scelta di predilezione? Guardate che Gesù vuole salvare tutto il mondo, ha dato la vita per tutti, ma ce ne sono alcuni che sono eletti in un modo particolare, chiamati in modo particolare. E ci verrebbe da dire: ma non è mica giusto, non è mica giusto, ma perché? Perché noi abbiamo un criterio di giustizia che è molto umano. Dice Papa Francesco, ultimamente ha detto: la giustizia di Dio è la misericordia. E allora vuol dire che Piero, vuol dire che Carla, vuol dire che Sofia, vuol dire che, beh, adesso tutti i nomi, che tutti noi siamo stati scelti in virtù di un principio che non è la giustizia, ma la misericordia. Non andiamo oltre a indagare del perché. Rendiamo lode al Signore per questa grande misericordia che ci ha portato ad essere prescelti quasi. Allora, noi abbiamo risposto a questa chiamata, ma sapete, per capire la grandezza, l'immensità di questa scelta così grande che il Signore ha fatto, bisogna anche dare uno sguardo al mondo che ci circonda, perché le parole di Gesù ci riportano a questa realtà. Io vi ho scelto dal mondo, ma voi non siete più nel mondo, anche se siete del mondo. Quindi questo mondo è tutto ciò che ci circonda, dal quale siamo stati, una parola molto brutta, prelevati, si potrebbe dire, no? In questo modo qui. Allora, io ho pensato che sarebbe bene dare una panoramica per capire bene questa predilezione grandissima che il Signore, con la quale il Signore ci ha scelto, dare uno sguardo così sulla situazione del mondo. E c'è un documento che io inviterei a riguardare, perché è sempre attuale, molto, molto vecchio, molto vecchio nel tempo, nel 1984, di Giovanni Paolo II, si chiama, molti di voi forse lo conoscono, in latino è Reconciliatio et Penitentia, Riconciliazione e Penitenza, ma è un documento bellissimo, ancora attuale, che ci fa capire veramente qual è la situazione del mondo. E pensare che nel 1984, quando Giovanni Paolo l'ha scritto, diceva, guardando la situazione dolorosa, drammatica del mondo, delle discriminazioni, degli egoismi, dei peccati, diceva che si era perso il senso del peccato. Il senso del peccato. Cosa vuol dire il senso del peccato? Si era persa la capacità di capire, di comprendere se una certa cosa era un male o era un bene. A questo punto si era arrivati. Sapete che adesso, guardandoci intorno, non è più così? È molto peggio? Perché è peggio? Perché il peccato, in molte situazioni, vi darò degli spunti, è diventata una regola di vita, una normale regola di vita. Quindi non si è più perso il senso del peccato, ma addirittura il peccato è diventato norma di vita. Cioè è giusto fare così? E quante volte si sente dire, ma questo non è peccato, questa è giustizia. Questo è, secondo me, va fatto così. Non si può perdonare. Non è cioè si fanno delle affermazioni che sono assolutamente approvazioni esplicite del peccato. Sembra giusto non perdonare chi ha sbagliato, sembra giusto dire mi sono stancato di questo matrimonio, dividiamoci, perché basta, insomma, è giusto che accumulare ricchezze anche a scapito di chi sta male, beh, vabbè, a me mi è capitata questa fortuna, quello è un poveraccio, che ci posso fare? Cioè, voglio dire, ci sono situazioni in cui si fanno affermazioni di, come dire, di approvazione del peccato. E spesso si sente dire, ma non so, l'avete mai sentito dire da qualche persona che conoscete, ma se faccio così che male c'è? Lo fanno tutti, lo faccio anch'io. C'è la possibilità di essere corrotti per qualche liretta in più o in meno. Vabbè, insomma, tanto se non lo faccio io lo fanno gli altri. E quindi il peccato è diventato un modo di vivere. Che cosa succede in questa situazione? Sapete, il Concilio Vaticano II ha parlato a lungo della coscienza. Se volete andare a vedere la Gaudium Spes, un documento bellissimo, la definisce la coscienza come quel luogo intimo di ogni persona dove tu senti risuonare la voce di Dio che ti dice questo è bene, questo è male. E invece che succede? Che in queste condizioni perseveranti di peccato, di legittimazione del peccato, la coscienza diventa cieca o quasi cieca. Non riesce più a sentire la voce di Dio, non riesce più a sentire quella voce che ti dice fai questo, fai quest'altro, scegli questo, scegli quest'altro. È diventata, come dire, un esempio un po' materialistico, un'antenna che non è più capace di catturare i segnali che vengono da Dio. È un'antenna sporca, è un'antenna rovinata, è qualche cosa che Dio ci ha dato come grande dono, ma sapete, ce l'ha dato da sempre, dall'eternità potremmo dire, l'ha pensato e poi ce l'ha dato dall'inizio della creazione, quando leggiamo nel Deuteronomio, oggi pongo di fronte a te il bene e il male, cioè vuol dire che ancor prima che arrivasse la perfezione della legge Gesù, l'uomo era dotato di questa capacità che è propria dell'uomo di sentire questa voce che dice questo è bene e questo è male. Ora, questa voce si sta nel mondo oscurando e si interrompe e diventa difficile il dialogo con Dio. Cioè, sapete quando due persone cominciano a stare in attrito? Certamente qui una persona è Dio e non è la colpa sua, ma si interrompe il dialogo, la comunicazione. E l'uomo non è più capace di ascoltare nulla. E questo è terribile perché questo oscuramento della coscienza ci porta molto, molto più avanti del fatto di dire, cioè non ha più senso sentire neanche parlare dei comandamenti del Decalogo, cioè dell'antica legge, si potrebbe quasi definire così, altro che i comandamenti che poi Dio ci ha dato. Cioè, non... spesso, se ci fate caso, è un'infrazione continua in tante persone. E ripeto, noi siamo particolarmente fortunati perché siamo stati scelti da Dio, abbiamo le orecchie aperte, abbiamo la coscienza che ascolta, ma se ci guardiamo intorno veramente è una situazione drammatica. E lo ripeto questo perché questo discorso della fotografia del mondo ci fa capire, fratelli miei, qui dovremo tutti zompare di gioia ogni volta, perché siamo stati scelti in un modo che è incredibilmente meraviglioso per noi, per ciascuno di noi, no? E allora, che cosa succede? Che con questo oscuramento della coscienza, piano piano la coscienza di qualcuno si indurisce, si diventa sempre più atrofizzata e non c'è più neanche in grado a volte, io non voglio fare riferimento a nessun nome o altro, ma se guardiamo la televisione a volte ci viene da sgomentarci nel vedere come certe persone con una tracotante sicurezza affermano e trasgrediscono i comandamenti più elementari di Dio, no? E quindi questo peccato che ci incrosta, ci irrigidisce, è pericoloso per un motivo, perché in alcuni casi, speriamo mai tocchi a noi, questa coscienza non è più in grado di ritornare indietro. Allora, nonostante che il pastore, che è Dio, ti vada in cerca, ti chiami, tu la voce non la senti più e non la vuoi sentire. Questo è il problema grosso. Il problema grosso perché a questo punto è un rifiuto, è famoso, scusate se lo dico qui, ma lo sapete, è il famoso rifiuto della misericordia di Dio, è il famoso peccato contro lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, l'amore di Dio, cerca in tutti i modi di salvarti, di salvarci. Gesù è morto sulla croce. Non so, io non so neanche inventare e pensare cosa poteva fare di più. Sinceramente, ha fatto tutto quello che Dio, uomo e Dio incarnato, non poteva fare per noi. Però continuano alcune persone a non volerlo sentire, a non voler sentire. E questa è una grande tragedia ed è quella per la quale, scusate, non era previsto che dicessi questo, ma lo sento di dire, è la tragedia per la quale alcune persone si dannano. Non è una condanna di Dio. Purtroppo abbiamo avuto una educazione, molti di noi, specialmente anziani, giustizialista di Dio. Ma lo ripeto, non è Dio che condanna, che punisce, che fa. Questo è l'educazione dell'Antico Testamento per portare piano piano, attraverso la legge, il popolo ad una realtà molto più grande, molto più bella, prepararci. Ma noi spesso siamo stati educati con la legge dell'Antico Testamento. Non è così. Allora, se noi a questo punto ci induriamo, ci dovessimo indurire mai, non sentiamo più la voce di Dio, la capacità di fare come ha fatto Benedetto figlio il prodigo, di tornare al padre e dire papà, padre, ho peccato contro di te e contro il mondo, perdonami. L'avrà fatto per necessità, l'avrà fatto per altro, ma ci sono persone che nonostante la prova, la necessità, la sofferenza, non vogliono ricorrere al medico dell'anima, non vogliono ricorrere al medico, vogliono stare così in quella situazione. E lì la spiegazione unica è quella che piano piano la persona, interrompendo il dialogo con Dio, è rimasta sola con se stessa, con il proprio io, con il proprio orgoglio. Peccato che si avvicina moltissimo al peccato di Satana. Non servi, non ti servirò mai, non ti ascolterò mai. Allora, a questo punto io vorrei sottolineare una cosa che è molto molto importante. Qui forse non perché siamo stati istruiti in questo modo, ma perché forse non ci è stata portata questa riflessione, che il peccato personale ha sempre, sottolineato tre volte, sempre conseguenze comunitarie, anche quando non ci sembra, anche quando dici ma questo è un fatto mio, io questo peccato poi non lo sa nessuno, l'ho fatto da solo, nella mia casa, oppure in quella situazione, nessuno lo sa, ma quindi è un fatto mio, non esiste. Non esiste un peccato che è un fatto tuo. Il peccato è sempre un fatto comunitario. Non lo capiamo, non lo comprendiamo, perché c'è molto più facile capire la solidarietà che noi abbiamo nell'amore. Siamo una comunione di amore, la comunione dell'amore è la comunione dei santi, è la comunione della Chiesa. Ma come esiste questa comunione dei santi? Esiste il rovescio della medaglia, la comunione del peccato, per cui il peccato di ciascuno, in maniera misteriosa, ma io ho fatto questo esempio della comunione dei santi perché questa ci piace e quindi la comprendiamo molto più facilmente, no? Siamo in comunione fra di noi, il bene mio e il bene tuo, l'amore mio si riversa su di te, ma quando si parla di peccato c'è la tendenza a dire sono fatti miei, questo è il problema. E invece esiste, io voglio fare un esempio qui, una mistica che è molto poco conosciuta, una certa Elisabetta Righi, eccetera, che è vissuta nel 1800, aveva scritto una frase che poi è passata alla storia, forse per tante altre cose non è passata alla storia, ma per questa frase è passata alla storia, e dice: ogni anima che si eleva, potete dire eleva o leva come volete, sul vocabolario scritto che si può dire in tutti e due i modi, io dico eleva, ogni anima che si eleva, eleva il mondo. Ogni anima che si eleva, eleva il bene del mondo. Purtroppo a questa legge dell'ascesa corrisponde la legge della discesa. In che senso? Nel senso che, come dicevo prima, si può parlare anche di una comunione del peccato, e quindi io credo che però ci sono molti casi in cui si capisce e si comprende questa comunione. Cioè, per esempio, quando il nostro peccato personale reca disordine, no, prima dentro di noi stessi e poi reca disordine intorno, reca mancanza di dialogo, reca, diciamo, deturba, si potrebbe dire, l'armonia che è intorno, la bellezza che ci circonda, diventiamo anche incapaci di vederla ancora questa bellezza a volte. E non abbiamo la comprensione appunto di questa comunione nel peccato, perché non ci rendiamo conto che ogni peccato nostro, mio, aumenta quello che si chiama il peccato del mondo. Sapete che c'è un peccato originale e un peccato del mondo. Che cos'è il peccato del mondo? Lo possiamo definire in maniera molto molto semplice così: è la somma di tutti i peccati che l'umanità ha commesso dall'origine fino ad oggi, compresi i miei, compresi quelli di Gaetano, compresi quelli di Valentina. E questo è il peccato del mondo. Ora, se aumenta il peccato del mondo, che cosa avviene? Avviene che, come dice Giovanni, il principe di questo mondo, che è Satana, aumenta il suo diritto di avere più potere. Capite? Quindi, scusate, è traumatico dirlo, ma lo devo dire, il mio peccato aumenta il peccato del mondo e dà più potere a Satana. Io sono personalmente convinto, la Chiesa non l'ha mai detto, ma io lo dico, che se all'improvviso tutto il mondo, tutta l'umanità diventasse santa, Satana sarebbe sconfitto completamente, totalmente, non avrebbe più un briciolo di potere, e allora dovrei dire che scomparirebbero tutti i drammi, le tragedie, gli orrori, le violenze e perfino le malattie, scusate se lo dico, perché tutto quello che è peccato porta disordine, porta malattia, porta all'anima, allo spirito, al corpo. Questa quindi è il peccato del mondo, ed è, noi lo sentiamo dire spesso, no? Perché spesso viene ripetuto che Giovanni Battista è venuto e quando vede Gesù dice: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Cioè questo potere che ha Satana in funzione del peccato del mondo gli è stato tolto a Satana in modo definitivo alla fine dei tempi, ma la battaglia è ancora in atto, perché, come dice Paolo, noi combattiamo non contro creature umane, ma contro miriadi e miriadi di angeli cattivi che ci fanno lotta ogni giorno, no? Ma questa battaglia ha ormai una fine definitiva, cioè la sconfitta del principe di questo mondo in virtù del fatto che Cristo è morto sulla croce. Quindi Gesù, morendo sulla croce, ha preso il peccato del mondo, che non grava più sulle mie spalle, nonostante che io, perdonatemi così dire, lo alimento, che tu lo alimenti, ma questo peccato del mondo, anche se noi continuiamo a essere peccatori, è stato preso da Cristo e è stato preso da Lui sulla croce per liberarci dalle conseguenze definitive, darci la salvezza. Allora, questa è la situazione del mondo dal quale noi siamo stati scelti. Noi allora, che siamo qui, in particolare anche gli effusionanti, ma perché siamo qui? Perché da questa situazione, consci del fatto che siamo stati scelti da Dio, vogliamo amare Dio, lo vogliamo amare veramente, vogliamo cercare di contraccambiare a questo amore. Vogliamo non più adorare le cose del mondo, ma adorare Dio. Questo è il motivo per cui siamo qui. Poi saremo più o meno bravi, capaci, non capaci, molto spesso imperfetti, ma questa è la nostra realtà. E Gesù, io qui devo dire una cosa, ci sono molte persone, non so se dobbiamo cancellare questo pezzo qua, che sono devote, ma sono le cosiddette baciapile, no? Perdoni padre Mario Capitanio, sono quelli che Gesù, 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 però poi alla fine, ma è amore vero questo? No? Non le conoscete queste persone che fanno così? No? Io ne conosco parecchie, che sono quelle che mi basta andare in parrocchia la domenica, mi dispiace, che è appena esco dalla chiesa, gente che ha fatto la comunione dice, io quella non la posso vedere, sai, se l'incontro parola mia che gli do due sberle, e ha fatto la comunione 2 minuti fa, quindi vuol dire, questi che sono, baciapile, per non dire sacrileghi qualche volta. Allora, bisogna avere un criterio di discernimento, amiamo veramente Dio? Gesù ce lo dà in maniera quasi tacitiana, cioè vale a dire elementare. Dice Gesù, chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Non si scappa da qua. Cioè, se vogliamo fare un discernimento, se amiamo veramente Dio, osserviamo i suoi comandamenti. Ma attenzione, i suoi comandamenti, che non sono solo o soltanto quelli del Decalogo, sono quelli che Gesù è venuto a darci per dare compimento alla legge, cioè vale a dire i miei comandamenti sono soprattutto quello che Dio ha dato a noi e che sembra per noi impossibile osservare: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. È una parola, cioè se Dio avesse detto qualcosa di questo genere ai tempi dell'Antico Testamento o ancora prima, gli avrebbero detto, ma questo ci sta chiedendo delle cose impossibili. Però vedete, questo comandamento che Gesù ci ha dato, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, Gesù l'ha dato poco prima della sua passione. Perché l'ha dato poco prima della passione? Perché senza il dono dello Spirito che Gesù ci ha dato, spirando sulla croce, questo comandamento veramente sarebbe stato impossibile ad osservarsi. Cosa avviene invece con il dono dello Spirito che Gesù ci dà al momento in cui spira sulla croce? In quel momento, vi prego, scusatemi questa forse invadenza che io nel dire, vi prego di pensare che in quel momento si verifica la profezia di Ezechiele: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi un cuore di carne, toglierò da voi il cuore di pietra e porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e osservare e mettere in pratica la mia legge. Questo è il grande miracolo che è avvenuto quando Gesù ha espirato sulla croce. Ci ha dato questo Spirito Santo per il quale non possiamo più dire che questo comandamento è impossibile, perché Dio è morto sulla croce donandoci lo Spirito perché si potesse realizzare in noi la facilità di vivere secondo questo comandamento, che non è più la legge che uccide di San Paolo, ma è lo Spirito che dà viva, perché è lo Spirito di Gesù che ci ha dato vita, che ha dato vita al nostro cuore e che l'ha cambiato e non ci dà più il peso per osservare queste cose. Non siamo più schiavi della legge, ma siamo condotti dallo Spirito di Dio. Allora, in questa realtà, se noi osserviamo questo comandamento, possiamo fare, guardate, abbiamo un grande dono, la libertà. Quale libertà? Sant'Agostino dice, ami? Se ami, fai quello che vuoi. Se ami, fai quello che vuoi. Perché la radice dell'amore non ti può portare mai al male. Ma ho detto prima qual è il criterio che Gesù ci dice per verificare se amiamo veramente, no? Allora, se amiamo veramente, da questa radice dell'amore non può procedere che il bene. E questo è in sintonia con San Paolo, la famosa inno all'amore, no? Ormai l'abbiamo sentito diverse volte, l'inno all'amore di San Paolo, che dice non c'è nessun altro dono, non vale nient'altro, solo la carità, ma neanche la fede. Quindi l'amore, la carità, la carità non è altro che l'amore che si mette in pratica. Allora, solo la carità ci permette di essere veramente nel Signore, amare il prossimo, osservare i comandamenti. E questo non solo è in sintonia con San Paolo, ma Sant'Agostino dice una cosa qui un pochino forte, perché se Dio me ne scampi, ma se qualcuno girasse anche per i gruppi di rinnovamento, bisognerebbe ricordare questo detto di San Paolo, di Sant'Agostino, scusate. Solo l'amore distingue i figli di Dio dai figli del diavolo. Se tutti si segnassero, se tutti cantassero alleluia, capito? Non ha capito, peccato. Se tutti cantassero alleluia, se tutti ricevessero il battesimo, entrassero nelle chiese e facessero costruire i muri delle basiliche, soltanto la carità distingue i figli di Dio dai figli del diavolo. E questo è il grande criterio di discernimento. Lo dice Sant'Agostino, lo dico io. Quindi, purtroppo, avvengono situazioni per le quali in alcune comunità tutti lodano, tutti benedicono, tutti gridano alleluia, però poi se manca la carità è quello il segno che non siamo figli di Dio ma siamo figli del diavolo. Allora, questo è il discernimento. E io concludo con questo mio pensiero personale. Forse non so se tutti lo condividete. Oltre ad essere scelti da Dio in modo particolare, adesso qui sembra che faccio la pubblicità al gruppo Maria, ma io dico, ci abbiamo avuto, ben se può dire in chiesa, ma c'è una fortuna tale per capitare in un gruppo Maria come questo, che guardate, oh, dico, non, beh, diciamo che non potremo dire che il Signore non ha fatto per noi altro che meraviglie, ma meraviglie grandi, una comunità che a me sembra sta crescendo moltissimo nell'amore, nella comunione fraterna. Tant'è vero che questo insegnamento sul peccato mi sembra quasi che è stato un insegnamento un po' fuori luogo, mi dovete perdonare, però può servire. Alleluia.